il racconto del Vangelo di Matteo, sta volgendo verso la passione e gli episodi che ci vengono presentati sono per lo più degli scontri. Vi siete accorti che il Vangelo iniziava con questo litigio? Gesù ha chiuso la bocca ai Sadducei e i farisei vogliono chiudere la bocca a Gesù. Perché il maestro che va lì non va lì a dirgli fammi sapere qual è, no, va lì per metterlo in trappola, appunto, per incastrarlo, per fargli una domanda a cui non saprà rispondere, no. I farisei vogliono chiudere la bocca a Gesù perché i suoi gesti ormai parlano troppo chiaro. Quando la religione diventa troppo chiara dà fastidio. È meglio una roba così in cui tutti pressappoco crediamo, ma in cui ciascuno può fare quello che vuole, che la religione non entri in politica, che non entri nella morale sessuale, che non entri sui soldi, che non entri sulla costruzione della città. Una roba così. E Gesù appunto sta invece facendo delle cose che parlano troppo chiaro e sta introducendo una sorta di religione strana, che religione non è, perché non mi pare che Gesù faccia dei discorsi che dice bisogna organizzarsi così, dire, no, no, solo che lui fa alcuni gesti in cui dice l'uomo secondo Dio farebbe così. Dio è così, no? E questa strana religione che mette in discussione invece questa religiosità prudente, diciamo così, che preferisce organizzarsi attorno a alcune pratiche e poi su quelle continuare a discutere, no? Le parole. Sapete che quella religione, come altre, vivono tante volte di continue parole, no? Le parole. Tante volte servono solo per discutere, per sé, certo, la discussione è un passaggio della parola, ma se uno parla è perché sta cercando qualcosa, no, non è solo per discutere. Noi oggi lo sappiamo bene che le parole vengono usate spesso solo per discutere, perché la nostra epoca è così, è sofista. È un'organizzazione di parole, le parole si moltiplicano, si accavallano, si confondono, meglio ancora, si eliminano. Hai presente che è insopportabile che uno, un gruppo stia ad ascoltare qualcuno che l'aiuta a capire, no? Ci vuole subito il contraddittorio, bisogna sentire l'altra campana, hai capito, no? Quando si moltiplicano troppo le parole, vuol dire che mancano le ragioni. Cioè se sai la cosa, bastano poche parole. E i nostri giorni dibattiti pubblici, anche quelli sulla religione, direi soprattutto quelli sulla religione, sembrano, non so come dire, rarefatti, capito? Cioè non toccano mai le cose, sono staccati dalla realtà, dalle ragioni per cui uno potrebbe credere. Assumono l'aspetto di una specie di spettacolo, no? C'è un torneo e l'ammirazione va all'abilità della lingua, la verità alla quale le parole dovrebbero condurre, meglio, la verità che le parole dovrebbero testimoniare, sembra del tutto dimenticata. E i farisei, appunto, il Vangelo si introduceva così, ma noi siamo talmente disabituati a pensare seriamente al Vangelo, a quello che dice Gesù, che non ci abbiamo neanche badato, no? L'abbiamo ascoltato come, non so come che cosa, no? I farisei, mediante le parole, mirano a chiudere la bocca a Gesù, non hanno domande vere, che esprimono il desiderio di conoscere la verità e soprattutto di seguirla, di convertirsi. Il fariseo che interroga Gesù cerca di metterlo alla prova, cerca il litigio, cerca la trappola, non cerca la verità di Dio e la sua. E pensa con quella domanda qual è il più grande comandamento della legge, pensa di riuscire a chiudere la bocca a Gesù, perché stanno discutendo da secoli. Lui si è cimentato molte volte sul cercare nei 632 comandamenti, se si contano più di 600 regole al tempo di Gesù, no? Su 600 qual è la più importante? Si è cimentato molte volte lui e molte volte tutti gli scribi, i suoi colleghi, senza trovare una risposta convincente in questa selva di regole e di parole nelle quali ci si perde. E noi sappiamo che le parole e le regole si possono moltiplicare all'infinito, mentre il comandamento di Dio è uno solo, come uno solo è Dio, e uno solo è l'atteggiamento del cuore di colui che vuole ascoltare il comandamento di Dio. E Gesù dice qual è questo comandamento. E lo dice in poche parole, dice non sono necessarie molte parole, invece è necessaria una diversa disposizione dell'ascolto, una diversa disposizione del cuore, perché finché la domanda sulla legge è fatta con la bocca, senza il cuore, cioè senza che il cuore sia disposto a obbedire, si trovano infiniti pretesti per concludere che la legge di Dio non si sa cosa dice. Si può interpretare in mille maniere, non si capisce bene cosa chiede Dio e quindi non può pretendere da noi e dalla nostra obbedienza una precisione che manca alla sua legge, no? Ci faccia sapere chiaramente cosa vuole. Gesù invece non la pensa così, pensa che Dio ci faccia sapere chiaramente cosa vuole, E quindi non alza una cortina di fumo sul comandamento di Dio. E la sua risposta, che raccoglie tutta la legge e i profeti, la raccoglie in questi due comandamenti che fanno uno, adesso capiremo perché fanno uno, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Questo è il più grande, è il primo dei comandamenti. Il secondo è simile al primo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questo dipendono tutte le altre regole, tutte le altre parole, da questo dipende tutta la legge e i profeti, tutta la storia del mondo dipende da questa parola. E cioè, solo a condizione di amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, cioè solo se nel fare l'uomo tu sei anzitutto preoccupato di conoscere Dio, di capire com'è Dio, cosa fa Dio per l'uomo, solo se vuoi stare davanti a Dio, esporre il tuo cuore, la tua vita, te stesso a Dio, alla sua volontà, al suo amore, al suo beneplacito per l'uomo, solo così potrai assumere l'atteggiamento giusto verso l'uomo. E cioè, solo così ti sarà possibile comprendere che l'altro è sempre tuo prossimo e il suo bene deve starti a cuore quasi fosse il tuo bene. Questo è tutto. Per il resto, Metti in atto le orecchie, la bocca, gli occhi, le mani, i piedi, le viscere, il cuore, i capelli, i ricordi, la famiglia, la storia, la città in cui vivi, la malattia, la salute, la cultura, la politica. Del resto, appunto, fai l'uomo, ma che cosa ti sta chiedendo Dio? È quella roba lì, è chiara. Poi avrai da fare le tue fatiche per tradurla, devi fare l'uomo, appunto. Fare l'uomo non è una cosa semplicissima, bisogna provarci, ma non dire che Dio non ti dice cosa devi fare. Gesù con queste parole, come vedete, rivela il mistero. Il mistero, quando entra nel mondo, quando si fa umano, quando scorre tra gli uomini, quando il regno di Dio è qui, viene lasciato qui appunto, si rivela così, il mistero è il mistero dell'agape, si chiama così per non confonderlo, perché noi usiamo la parola amore canticchiando, teniamogli una parola speciale, carità, appunto, agape. Dio è agape, cioè Dio è, non sta mai fermo perché è preoccupato per l'uomo, Dio è tenerezza per l'uomo, Dio tira fuori dalla pancia le viscere per l'uomo, questo è Dio. L'agape parte da Dio, attraversa me, e questo lo accenneremo, questo è il grande inghippo, questo è il vero passaggio difficile. Che io impari a amare me stesso come Dio mi ama, questa è la cosa più difficile, perché io appunto sono cattivo, non sono buono, lo dico davanti a tutti, non sono buono. Continuo a chiedere all'amore di Dio che mi faccia diventare un po' più buono, ma quando l'amore di Dio passa dentro di noi, viene guastato, viene ucciso, viene impiastrato, viene no. Ma l'amore di Dio vorrebbe passare da me e arrivare agli altri. Perché per arrivare agli altri Dio deve passare da me. Dio ha bisogno dell'uomo. Non può fare niente a un bambino Dio se non c'è un uomo o una donna che lo crea e che lo educa e che lo ama. E quindi sta cercando ragazzi e ragazze che si amino, si sposino, facciano figli, li educhino bene. A un anziano solo che va aiutato, Dio non può fare niente se non c'è qualcuno che aiuta questo anziano. Se l'amore di Dio non può farsi carne attraverso i suoi figli, appunto. Questo mistero della circolarità dell'amore, che spiega poi appunto tutte queste affermazioni che i cristiani fanno, no? Che non si può amare il fratello se non si ama Dio. Cioè non puoi sapere come si deve amare l'uomo, se non a partire da come Dio lo ama. Ma non si può amare Dio se non si ama il fratello, come fai ad amare Dio che non vedi, a cui non puoi fare niente, se non ami l'uomo? E non si può amare il fratello se non si ama se stessi. E non si può amare se stessi se non sappiamo cosa vuol dire amare come ama Dio. Questo movimento circolare in cui siamo presi, questo è il mistero da cui siamo avvolti. Il mistero nascosto da secoli in Dio che ha preso carne, che ha assunto questa specie animale particolare che è l'umanità, appunto. L'ha assunta in questa avventura di alleanza, di amore, di vita, appunto, di vita divina, di vita eterna. Questa è la vita eterna. Che conoscano te e si amino come tu li ami. Questo movimento circolare, inarrestabile dell'amore, ha un'origine. Dio è amore, egli genera l'amore che io porto a me stesso e questo amore mi attraversa per entrare e per andare verso gli altri. Gli altri che l'amore rende fratelli, rende prossimi. Per proteggere questa corrente, per permettere che questa corrente di tenerezza divina per l'uomo passi dentro di me, passi negli uomini, ci sono le leggi. Tutte le leggi, tutte. Da quelle del vestito al mangiare, della buona educazione, dell'andare a scuola, dell'imparare una lingua, del diventare grandi, imparare a studiare, a lavorare, dalle regole giuridiche, economiche, stradali, sanitarie, scolastiche, tutte le regole che noi costruiamo per costruire in qualche maniera la nostra umanità, tutte queste regole che sono ricapitolate nel Decalogo, nelle 10 parole. Attenti, il Decalogo, i 10 comandamenti, se voi li guardate, non parlano di amore. Di che cosa parlano? Cioè, la parola amore non c'è. Parlano invece continuamente, dice, non ammazzare, non usare il corpo da animale, non mentire, non rubare le cose agli altri, non invidiare. Cioè, che linguaggio hanno? A chi si rivolgono? Se si rivolgessero a una creatura istintivamente capace di amare, non parlerebbero così, diciate amo, dai, amiamoci, no? siccome parlano a un animale violento, invidioso, possessivo, avido, devono porgli dei limiti. In realtà, appunto, il Decalogo parla dei limiti al di là dei quali si cade nella violenza, nell'animalità, al di là dei quali non c'è più amore. E perciò pone un limite alla violenza e all'omicidio, all'incesto e a tutte le forme di possessività, no? Al fatto che uno desidera immediatamente quello che desidera, senza nessuna distanza, appunto, il corpo della madre, per esempio, per prendere l'incesto, ma l'incesto simbolico è questo rapporto possessivo con tutto ciò che io mangio istintivamente, senza riconoscerlo e senza riconoscere una distanza con la quale entro in relazione. Allora, la violenza, l'omicidio, l'incesto, la possessività, la menzogna e il disprezzo della verità, perché la parola che dovrebbe servire in realtà a amare, a comunicare con rispetto, con amore, può essere usata invece per manipolare. Non è solo la bugietta, magari, forse la bugietta dei bambini, è la menzogna, è usare sistematicamente la parola per la possessività, per calpestare gli altri, per condizionarli, per impedire la libertà, appunto, no? La cupidigia, l'avidità dei beni. Allora, il Decalogo in realtà delimita, pone un limite allo spazio dell'amore. L'amore deve stare al di qua, se passa questi limiti non è più amore, punto. Il Decalogo indica i confini al di là dei quali non c'è più amore. Ma appunto mette dei limiti perché sia possibile l'amore. L'amore è il cuore del Decalogo. Difatti il cuore del Decalogo è l'alleanza con la misericordia di Dio, no? Deve custodire l'alleanza con l'amore. Questi comandamenti del Decalogo, che sono tutti negativi, salvo il quarto, onora il padre e la madre, perché quello è il comandamento che ci istruisce nella carne circa l'antecedenza dell'amore. Qualcuno ti ha amato prima, la tua vita viene da papà e mamma. Se tu non ricordi sempre sta roba qui, diventi facilmente avido, omicida, egoista, incestuoso. Non ammazzerai, non ruberai, non dirai falsa testimonianza, solo se ti ricorderai di onorare il padre e la madre. È la maniera con cui Dio insegna agli animali la grazia, il dono che precede, no? Il Decalogo quindi traccia lo spazio dentro il quale può camminare l'amore. Non dice come amare, non dice cosa vuol dire amare. Questa non è più questione di legge, questa è una questione di libertà. Della libertà e delle sue trovate, delle sue invenzioni, dei suoi incontri, perché in realtà appunto la libertà scopre le vie dell'amore, nell'incontro, nel volto e nel grido dei fratelli, del prossimo. Il sacramento dell'amore, il segno sensibile, il corpo dell'amore è il rapporto con l'altro, appunto. E ovviamente, perché il Decalogo fa quell'elenco lì alla fine dell'orfano, della vedova, del povero che può campare solo se gli presti qualcosa? Perché l'altro che suscita l'amore nella tua libertà è soprattutto l'altro che fa più fatica, che è più povero, che grida appunto aiuto, che grida aiutatemi a diventare uomo, a restare uomo. Per questo la legge di Mosè concludeva il Decalogo, che diceva non uccidere, non rubare, concludeva con questa roba che uno può dire, no, accogli lo straniero, aiuta la vedova e l'orfano, il povero che per mangiare dipende dal prestito di chi è ricco. Aggiungeva anche, non è legittimo prestare interesse. Pensate se attualizzassimo questi discorsi sugli stranieri, sui problemi familiari della vedova e dell'orfano e dei prestiti e interesse, dove anche un sacco di cristiani vivono di questa esaltazione del gioco sul denaro, no? Gli idoli, la costruzione sul vuoto, la disumanità delle costruzioni umane, tutti i grandi temi che nel Vecchio Testamento esprimono la preoccupazione dell'uomo che dimentica l'alleanza e si dà agli idoli. Non sappiamo più leggere queste cose, non le vediamo più, non le capiamo più, le chiese non dicono più niente di ste robe qui. Abbiamo trasformato la religione appunto in una sorta di sentimentalismo che ci protegge dalla paura, hai capito? La vedova, l'orfano, lo straniero, il povero, tutti costoro invocheranno l'aiuto di Dio e lo faranno senza parole, perché nelle nostre città questi qui non hanno parola. Perché queste parole non si possono udire sulle piazze di questo mondo, ma Dio li ascolta appunto e si commuove al loro grido e prenderà posizione in loro favore, si accenderà di ira contro coloro che non sanno ascoltare le ragioni silenziose del povero, che non le vogliono ascoltare. E magari sono uomini di religione che moltiplicano i dibattiti e le parole per restare in una sana religione e chiudere la bocca a Gesù e al comandamento di Dio. Anche oggi è così, è ancora così. Dio cerca uomini con i quali fare alleanza. Dio sta cercando disperatamente di far passare in noi, attraverso di noi, la divina tenerezza per l'uomo. Cerca dei figli, appunto. Ma smettiamo tutti quei discorsi. Abbiamo parlato di un soprannaturalismo cristiano che non sta in piedi, appunto. Parliamo delle cose che sappiamo. Allora, Dio sta cercando dei figli, diventare figli di Dio, la grazia di Dio. È sta roba qui che qualcuno diventi, appunto, un servitore della grazia, della gratuità, della generosità di Dio. Questa è la grazia di Dio. Cos'è? Dio cerca dei figli che gli diano una mano ad amare gli uomini come Lui li ama, come li vorrebbe amare, appunto. Cerca dei figli che attraverso le infinite regole di una società complessa, certo, ha detto cosa ha messo in piedi quelli lì. Sai, una volta i nostri nonni erano più modesti, quindi vivevano al paese e poi alla sera chiudevano le mura alle 10 di sera. Adesso noi abbiamo fatto le città aperte, dove si viaggia in internet dall'altro mondo, in aereo, e stanno fuori di notte tutti, no, perché noi appunto siamo liberi e confusi, estremamente confusi, no? Però questa è una complessità che ci siamo creati. Dio non è che dice non gliela lascio fare, però dice quei ragazzi lì si sono messi un po' nei guai, capito? Poi abbiamo accentuato le scoperte tecniche in una maniera che vogliamo applicare a tutti in maniera fantastica, no? E quindi quando tu per esempio vai a applicare la tecnica alle grandi questioni della nascita, della morte, della vita, della biologia, certo un po' di vantaggi li ricavi, però vai in una complessità enorme. Poi quando vivi in un mondo tutto aperto, dove siamo tutti uguali, dove le culture si incrociano, è una possibilità, ma è anche un casino, appunto. Cerca figli che attraverso le infinite regole di una società complessa, e non è bene che noi chiudiamo gli occhi e diciamo no, sta società, torniamo all'identità, no, ormai ci siamo. Qui bisogna lavorare adesso in questa società complessa, mica la puoi bocciare. Sono tutti buoni di metterla su e poi dire non gioco più. In questa società complessa, rifiutando la violenza, la menzogna, la possessività, l'avidità dei beni. Sappiano amare se stessi. Quei poveri ragazzi si amano poco, sta pensando Dio. Si stanno spaccando la testa per cercare la felicità, ma si amano male, si stanno amando male, poverini. E che non sono contenti. Che imparino ad amare se stessi e sappiano quindi amare il prossimo, cioè rendere prossime tante persone che incontrano e che loro dovrebbero sapere che gliele manda Dio. O no? O sono i figli della serva gli altri, tutti gli altri, e me ne frego io degli altri, e quindi di Dio, dai, tiriamo giù. La proprietà transitiva, usiamola. Tante persone che incontrano e chiedono, come lo straniero, la vedova, l'orfano, il povero, di essere aiutati a diventare uomini, a restare uomini. Dio cerca figli così. E io penso, per esempio, stamattina, guardando giù, sta guardando qui o in Santa Caterina dove stanno dicendo messe, cioè, se non li cerco lì tra i cristiani, dove li cerco figli così? Almeno lì gli ho fatto conoscere mio figlio, loro hanno alzato la mano dicendo noi siamo cristiani, capito? Anzi, lo portano anche negli stendardi appena possono, no? Cerca figli così soprattutto tra i cristiani. Tra chi, se no? Cerca figli così e non invece figli ingrati e furbeschi, magari proprio tra i cristiani, che fanno quello che gli pare e poi usano la religione come baluardo. E poi nella religione cercano solo di mettersi d'accordo con qualche regola che li fa sentire nell'identità, capito, a posto, e restano sordi, e dentro lo sanno, ma non lo diranno mai, che cercano di chiudere la bocca a Dio e alla sua parola. Fratelli carissimi, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio, pieni di fede. Invochiamo Dio, Padre giusto e misericordioso. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, ti affidiamo la Santa Chiesa, perché tu le dia forza e grazia per essere segno tangibile del tuo amore in questo mondo spesso dominato dalla violenza e dall'ingiustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti dimostri una predilezione particolare per i poveri, gli stranieri, gli oppressi, i deboli. Fa che trovino sul loro cammino fratelli generosi che li aiutino e li accolgano con gesti concreti di solidarietà. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
L'esemplare vita e la fede dei Tessalonicesi diventarono contagiosi, forza di radiazione del Vangelo per le comunità vicine, perché anche la nostra comunità sappia incarnare la parola di Dio e diventare stimolo per coloro che le vivono intorno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per noi che partecipiamo a questo banchetto d'amore, perché l'incontro con te rinnovi in noi l'attenzione e la sollecitudine verso tutti coloro che condividono con noi la fatica di diventare uomini. Preghiamo.
Ascoltaci. Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con la forza del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la tua salvezza fra le genti, per Cristo nostro Signore.